Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 30 aprile, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Diversi temi di cui ci occuperemo quest'oggi. Torneremo innanzitutto sul Regno Unito e la legge sulla sicurezza del Ruanda, fondamentalmente il progetto del governo britannico di deportare i richiedenti asilo in questo paese africano. Vi leggeremo un editoriale da El País di ieri. Sunak insiste con la crudeltà, il leader britannico lega il suo futuro politico alle deportazioni di migranti in Ruanda, nonostante i costi e l'inefficacia, sottolinea il quotidiano spagnolo, che ricorda che questo modello Ruanda sta ispirando anche il resto dell'Europa. Nel frattempo El Mundo, altro quotidiano spagnolo, in un editoriale ieri parlava di una potenziale crisi di rifugiati siriani in arrivo dal Libano. I siriani guardano nuovamente all'Europa per sfuggire alla guerra di Gaza, o meglio alle sue conseguenze regionali. Parleremo poi di Unione Europea e della questione reindustrializzazione. Le Monde oggi dedica a questo tema tutto un dossier, nonché l'editoriale Una sfida da affrontare in comune. L'occasione è il discorso che ha presentato Emmanuel Macron giovedì scorso alla Sorbona. Infine parleremo anche della politica italiana vista dall'estero, perché diversi giornali internazionali si soffermano sulla scelta del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di candidarsi alle elezioni europee, cosa che per gli standard europei è abbastanza inusuale. Non si fa candidarsi per poi non sedere al Parlamento europeo, e non c'è nessun altro caso in Europa di un capo di governo che scelga di fare il capolista. Il senso lo dà Le Monde in una corrispondenza di Alain Caval. In Italia Giorgia Meloni vuole personalizzare le elezioni europee. Partiamo però dalla questione migranti, Regno Unito, con El País, che ieri dedicava un editoriale alla legge sulla sicurezza del Ruanda, passata la scorsa settimana davanti alla Camera dei Comuni, dopo che il governo è riuscito a forzare la mano alla Camera dei Lord. Sunak insiste sulla crudeltà, al titolo di El País. Il leader britannico lega il suo futuro politico alle deportazioni di migranti in Ruanda, malgrado i costi e l'inefficacia. Scrive El País: il premier britannico Rishi Sunak è finalmente riuscito a torcere il braccio alla Camera dei Lord, dove un pugno di laburisti e lord indipendenti aveva cercato fino alla fine di modificare la cosiddetta legge sulla sicurezza del Ruanda, dopo che la Corte Suprema del Regno Unito aveva dichiarato illegale il trattato firmato con questo paese africano per istituire un sistema automatico di deportazione di migranti irregolari dal territorio britannico. Il governo Sunak ha deciso di raddoppiare gli sforzi e portare avanti una politica di immigrazione alla quale Sunak ha legato il suo futuro come primo ministro. La nuova legge elimina praticamente ogni possibilità che una persona arrivata in modo irregolare sulle coste del Regno Unito possa chiedere asilo, ma va ben oltre. Dichiara in modo unilaterale e interessato che Ruanda è un paese sicuro per i migranti, con l'obiettivo di inviarli lì. In questo modo si chiude la strada a giudici o tribunali che potrebbero mettere in discussione le garanzie di queste deportazioni. Infine, il testo lascia nelle mani del ministro di turno la prerogativa di disobbedire a qualsiasi sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che cerchi di fermare i voli di migranti. Il Paese spiega che Sunak aveva bisogno di una vittoria politica tangibile prima delle elezioni locali di giovedì. I sondaggi prevedono un altro crollo del Partito Conservatore. In sostanza l'opinione pubblica ritiene che il Premier sia un politico senza carisma nel sostegno popolare. Il piano Ruanda è un segnale di fermezza rivolto a un elettorato conservatore che ha messo la questione dell'immigrazione in cima alle sue priorità, ma la vittoria sarà comunque di Pirro. Perché? Perché ci sono già organizzazioni umanitarie e studi legali disposti a inondare i tribunali con una valanga di ricorso contro le prime deportazioni. Sunak ha annunciato che i primi voli partiranno per il Ruanda a luglio. Molti critici del governo prevedono che in realtà non decollerà un solo aereo e dicono che il Premier si stia limitando a promuovere, per puro istinto di sopravvivenza, un piano di dubbia legalità ma anche di scarso impatto in termini di efficacia malgrado i costi economici. Il prezzo che costerà mandare ogni migrante irregolare, 2 milioni di euro a testa, è significativamente più alto di quello di accoglierlo nel Regno Unito e trattare lì la sua richiesta d'asilo. Secondo i calcoli più ottimistici, appena 200 persone l'anno potranno essere trasferite in Ruanda, mentre altre decine di migliaia resteranno nel Regno Unito. Sunak assicura che l'obiettivo ultimo del suo piano è quello di ottenere un effetto deterrente che scoraggi le persone dal lanciarsi nell'imprudenza di attraversare la Manica. Nel 2023 ci sono stati più di 29.000 arrivi. Nulla però sembra indicare che questo flusso possa essere interrotto. Per contro, il governo conservatore ha rovinato l'immagine internazionale del Regno Unito e non ci sono segnali che l'approvazione della legge possa placare la guerra interna in cui sono impantanati i Tory. Alla fine questo è il livello di estremismo anti-immigrazione al quale ha ceduto gran parte del partito di Sunak ed è un campanello d'allarme per il resto d'Europa che mostra dove può portare il dibattito sull'immigrazione quando i dati e gli argomenti umanitari vengono semplicemente ignorati, così tra l'altro è il Paese. Ed è vero, dato che come dire, ci sono situazioni paragonabili, non uguali, identiche, ma insomma come l'accordo che l'Italia ha fatto con l'Albania per qualche migliaio di migranti che tra l'altro non devono toccare le acque territoriali italiane, o i patti conclusi con i paesi terzi, la Tunisia, l'Egitto, la Mauritania e presto probabilmente anche il Libano, dove si recherà questa settimana la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Perché? Perché c'è stato un aumento degli arrivi a Cipro di rifugiati siriani e di questo si occupava ieri Il Mondo in un editoriale dal titolo «I siriani guardano nuovamente all'Europa per sfuggire alla guerra a Gaza», anche se in realtà sono alcune conseguenze più per la regione che per Gaza. «La guerra di Gaza», scrive Il Mondo, «si sta sviluppando sempre più su più fronti che minacciano non solo la stabilità regionale ma anche quella europea. All'escalation militare dell'Iran, che 2 settimane fa ha lanciato il suo primo attacco diretto contro il territorio israeliano, e all'offensiva degli Houthi dello Yemen contro le navi mercantili occidentali che attraversano il Mar Rosso, segue quella che potrebbe trasformarsi in una nuova crisi di rifugiati, rifugiati che cercano di fuggire dal Libano, dove il contagio dell'offensiva di Gaza si riflette nei crescenti scontri tra le truppe israeliane e le milizie di Hezbollah. Il Libano sta così diventando un territorio ostile per 1,5 milioni di siriani che questo paese ospita, 1,5 milioni. La buona accoglienza del 2011, anno in cui era scoppiata la guerra che ha devastato la Siria, si è trasformata in ostilità e vessazioni, al punto che questi rifugiati guardano ancora una volta all'Europa in cerca di una via d'uscita. Nei primi 3 mesi di quest'anno Cipro ha registrato l'arrivo di almeno 2.000 persone su dei barconi, rispetto alle 78 dell'anno precedente. E ad aprile si sono già contati altri 1.000 rifugiati a Cipro. E fa 3.000, eh? La crisi fa rivivere i fantasmi della massiccia ondata migratoria del 2015 in Europa, che causò una profonda frattura nell'Unione Europea e ci ha messo quasi un decennio per ripararsi con il nuovo patto su migrazione e asilo. Ma soprattutto la crisi dimostra ancora una volta la necessità di raggiungere un cessate il fuoco che riduca il potenziale incendiario della guerra di Gaza nella regione. Così è il mondo, che solleva sì un tema, ma forse lo fa un po' in modo sbagliato. Parliamo di 3.000 persone, 3.000, arrivate in Europa dal Libano, paese che al di là della guerra di Israele a Gaza soffre di una situazione politica, economica, finanziaria drammatica da tempo e che dal 2011 ospita 1,5 milioni di rifugiati siriani, cioè quelli che sono arrivati in tutta Europa nel 2015. Ora guardate la cartina, prendete il Libano, prendete l'Unione Europea, se volete prendete anche Cipro e poi fate un po' di calcoli. A proposito di Unione Europea, oggi Le Monde ha tutto un dossier sulla reindustrializzazione, tema che è stato al centro del discorso di Emmanuel Macron giovedì alla Sorbona e che nel titolo del suo editoriale Le Monde definisce una sfida comune da affrontare in comune. Giovedì 25 aprile alla Sorbona Macron ha espresso il desiderio che l'Unione Europea diventi entro il 2030 leader mondiale in 5 settori chiave, uno l'intelligenza artificiale, grazie a strategie di finanziamento appositamente dedicate. L'ambizione è immensa, senza dubbio fuori portata, si basa però su una realtà allarmante, quella delle sfide economiche poste a un'Europa indebolita. In effetti, secondo Le Monde, le minacce per l'industria europea si stanno accumulando. Al Salone dell'Auto di Pechino, in programma fino al 4 di maggio, i costruttori cinesi mettono in mostra i successi dei loro modelli che fanno tremare i concorrenti del vecchio continente. Sostenuti dallo Stato, i cinesi hanno sviluppato veicoli del tutto nuovi e innovativi in appena 24 mesi, 2 volte più rapidamente che in Francia e in Germania. Per contrastare il rallentamento del mercato interno, la Cina poi sovvenziona massicciamente le sue fabbriche e inonda altri continenti con i suoi prodotti a basso costo. Le nubi però arrivano anche dagli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act, programma di aiuti da quasi 370 miliardi di dollari destinato ad accelerare la transizione climatica dell'industria americana, programma lanciato nel 2022 da Joe Biden. Numerose imprese europee, sedotte da quegli aiuti, hanno già fatto le valigie per stabilirsi oltre Atlantico, dove beneficiano anche di costi energetici molto più bassi. Le lobby imprenditoriali francesi, italiane e tedesche ritengono che senza una reazione più forte l'industria europea sarà distrutta. Mario Draghi, l'ex presidente della BCE, che sta redigendo un rapporto sulla competitività, il 16 aprile ha chiesto un cambiamento radicale in Europa se l'Europa vuole salvare le sue fabbriche che non vengono protette abbastanza. In realtà qualcosa è già cambiato, riconosce Le Monde. Un tempo paladina del libero scambio, l'Unione Europea si è improvvisamente accorta, durante la pandemia di Covid-19 della sua dipendenza dalla Cina per alcuni beni essenziali. Il secondo shock è stato causato dall'invasione russa dell'Ucraina, quando Mosca ha sospeso le forniture di gas, facendo salire alle stelle le bollette energetiche. In risposta, Bruxelles ha avviato una piccola rivoluzione, la politica industriale, un tempo tabù, ora è sul tavolo. La Commissione, oltre al Recovery Fund da 750 miliardi di euro messo in campo nel 2020, ha autorizzato aiuti di Stato in modo molto più ampio, ha stilato l'elenco delle materie prime critiche essenziali per la transizione verde e ha rafforzato i suoi strumenti di difesa commerciale. Il cambiamento è importante, ma resta largamente insufficiente rispetto ai rulli compressori che sono Cina e Stati Uniti. Per evitare lo stallo, secondo Le Monde, all'Unione Europea manca il nervo della guerra industriale. E qual è? Il denaro. Vale a dire un vasto bilancio su scala europea in grado di prendere il posto del Recovery Fund, che verrà chiuso nel 2026, e consentire investimenti congiunti. In materia di bilancio, e qui ovviamente si parla anche di debito comune, i tabù europei restano forti e gli ostacoli istituzionali numerosi. La campagna per le elezioni europee del 9 giugno deve essere il momento ideale per discutere in modo approfondito queste scelte e avanzare sulla strada di una strategia economica comune su cui poggia la capacità dell'Unione Europea di generare innovazioni, posti di lavoro di qualità e di finanziare il suo prezioso modello sociale. In gioco non c'è niente di meno che il futuro dell'Unione Europea e il suo posto nel mondo. Così Le Monde. Le Monde, che tra l'altro oggi si occupa anche della politica italiana, lo abbiamo detto nel sommario, diversi giornali si sono accorti che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha deciso di candidarsi alle elezioni europee, il che è un'anomalia abbastanza evidente per chiunque guardi alla politica europea in generale, non solo alla politica italiana, dove invece questa abitudine di alcuni Presidenti del Consiglio di candidarsi ha fatto scuola. Le Monde, oggi, Alain Caval, che è il corrispondente da Roma. In Italia Giorgia Meloni vuole personalizzare le elezioni europee. Come previsto sin dall'inizio dell'anno, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha annunciato domenica che sarà capolista del suo partito, Fratelli d'Italia, per le elezioni del 8-9 giugno. In Abruzzo, dal palco di un comizio svoltosi a Pescara, il capo del governo, con l'Adriatico alle spalle davanti a un pubblico entusiasta, ha voluto mostrare la sua popolarità e ha voluto rivendicare i risultati del suo inizio di mandato. Le elezioni europee saranno la prima prova elettorale su scala nazionale affrontata da Meloni dopo le elezioni politiche che la videro trionfare nel settembre 2022 con il 26% dei voti e, secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto YouTrend, a Fratelli d'Italia vanno attualmente il 27,5% delle intenzioni di voto. L'Italia è uno dei pochi paesi dell'Unione Europea, insieme a Polonia e Belgio, a non prevedere liste nazionali per le elezioni europee. I partiti presenteranno 5 liste regionali che possono avere tutte lo stesso candidato capolista. Una volta eletta, Meloni rinuncerà immediatamente al posto di parlamentare europea per continuare ovviamente il suo mandato di Presidente del Consiglio. Nel frattempo però sarà riuscita a personalizzare queste elezioni anche a costo di tradirne lo spirito. Lo faccio perché voglio chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che facciamo in Italia, di quello che facciamo in Europa, ha detto Meloni domenica. In Italia, dove esiste il voto di preferenza, anche questa è un'anomalia, anche se un po' meno rispetto a un capo di governo che si candida, in Italia dove esiste il voto di preferenza, il Presidente del Consiglio ha invitato gli elettori a scrivere semplicemente il suo nome, Giorgia, invocando le radici popolari, promettendo di essere sempre una persona con cui si potrà parlare in modo informale e giurando che i palazzi del potere non l'hanno isolata dalla realtà quotidiana vissuta dai suoi concittadini. Presidente di Fratelli d'Italia, Meloni è anche presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei, al cui gruppo parlamentare a febbraio si è unito un partito francese di estrema destra, Reconquête di Éric Zemmour. Meloni ha detto di sperare di svolgere un ruolo decisivo nel cambiamento della politica europea, nella speranza di moltiplicare la presenza a Strasburgo del suo partito. Ha annunciato di voler guidare una rivoluzione nella politica europea grazie a un gruppo conservatore chiamato a essere più grande grazie a un contingente italiano molto più sostanzioso. Il suo obiettivo dichiarato è quello di rovesciare l'attuale maggioranza composta da centrodestra, liberali e centrosinistra e sostituirla con una nuova alleanza di destra e estrema destra al Parlamento europeo, di cui il suo gruppo, l'ICR, sarebbe il perno, riproducendo il modello italiano. Chi sono i partner di Meloni? Lega e Forza Italia, che appartengono rispettivamente al gruppo di estrema destra Identità e Democrazia e al Partito Popolare Europeo, già sostenitrice di un euroscetticismo virulento con sfumature cospiratorie. Meloni intende consolidare dopo le prossime elezioni la posizione centrale che ha acquisito non solo in Italia ma anche a livello europeo. Qual è l'esempio citato da Le Monde? Le politiche migratorie con von der Leyen che ha seguito Meloni. Ci fermiamo qui per oggi. Da David Carretto, una buona giornata con Radio Radicale.